un testo, e infatti stiamo già discutendo che testo prendere per l'anno prossimo, quindi restando sull'idea di un testo piuttosto che un percorso trasversale attraverso la biblioteca biblica. Qual è stato il vantaggio di questa scelta? Che si è potuto non soltanto effettivamente indagare, scandagliare il testo presentandolo in varie forme, ma anche mettere in maggiore evidenza la cosiddetta storia degli effetti che abbiamo appunto presentato dal punto di vista letterario, musicale, dal punto di vista della storia dell'arte, anche facendo delle visite sul territorio. Ci sarà anche una conclusione, pensiamo, molto interessante, che sarà il sabato 30 aprile, questo spettacolo al Coelet di Redona intitolato Io Ester, che sarà molto interessante perché lì addirittura il discorso dell'interpretazione diventa l'interpretazione delle storie soggettive che si confrontano col testo, quindi non soltanto una interpretazione dal punto di vista culturale, ma addirittura un'interpretazione che passa attraverso le biografie. E quindi questo ci sembra molto significativo. Allora, tenuto conto di questa complessità e tenuto conto di Purim, allora era venuto in mente, soprattutto per la verità, Fabio Amigoni, che si sta prodigando per la buona riuscita di questo anno di Effetto Bibbia, ci era venuto in mente di scoprire anche l'aspetto antropologico, anche per problematizzare una eventuale banalizzazione implicita nell'espressione piuttosto diffusa che spiega Purim. Si spiega Purim e la banalizzazione è Purim è il carnevale ebraico. Allora, se le persone avessero, come dire, approfondito il significato di carnevalesco sulla scia di Bactina, eccetera, forse si comprenderebbe che dietro il carnevale ci sono tante questioni, tante spine e tante anche tragedie. Ma nella maggior parte dei casi non è così, no? E quindi allora abbiamo pensato che sarebbe stato importante un scandaglio in questa direzione antropologica. La cosa poi ci è sembrata possibile quando abbiamo scoperto questa pubblicazione curata dal relatore di questa sera, che si chiama, che è il dottor Andrea Damascelli, questa pubblicazione in Quodlibet, che ancora si presenta come se, diciamo, l'argomento più importante fosse quello di James George Frazer, la crocifissione di Cristo, no? Poi la crocifissione di Aman di Edgar Wind, e le due cose vengono, Wind o Wind, abbiamo discusso prima, si può dire come si vuole, mi ha spiegato, perché così è successo anche in passato da personaggi molto autorevoli. Questi due testi, molto troppo modestamente a mio parere, il curatore di questi due importantissimi testi, Andrea Damascelli, non ha messo nemmeno di essere un autore di questa pubblicazione. In realtà il suo saggio, che è compreso in questo libro, ci è sembrato un saggio straordinario, che apre uno scenario di problemi, di domande, di interrogativi che sono davvero complessi e su cui non dico niente perché sennò gli rovino il discorso su cui abbiamo già parlato appena adesso e che ho scoperto di un intreccio incredibile di questioni e di problemi. È evidente però che per capire tutte queste questioni noi dobbiamo immaginare di metterci in situazione. Cioè, potremmo fare un'operazione di questo genere, lo dico un po' come provocazione. Torniamo alla Biblioteca Angelo Mai a rileggere il rotolo di Ester e cerchiamo di capire cosa dicono questi fumetti così particolari e così brillanti che accompagnano il rotolo. E proviamo a immaginare, ma se io non fossi l'osservatore esterno, tra virgolette, di tradizione cattolica, di tradizione cristiana o cristiano-cattolico, e fossi un ebreo, come leggerei questo tipo di racconto e questo tipo di fumetti? Perché, ad esempio, la mia reazione quando ho visto il disegno bellissimo dipinto dei 10 figli di Aman impiccati uno vicino all'altro, c'è proprio questo fumetto così, e dico, e beh, insomma, che a me ha posto qualche problema, no? Ma io suppongo che nella logica di Purim invece questo sia un messaggio divertente. Se è vero che quando si pronuncia il nome di Aman i ragazzi suonano le raganelle per fare casino e per stigmatizzare il personaggio. Ma questo Aman che cosa rappresenta? Che cosa rappresenta? Ecco, tutto questo sbrodolata per dire che, attenzione, nella questione Aman, Cristo, eccetera, c'è dietro tutto un problema di collocazione e il richiamo alla necessità di comprendere un gioco di specchi, che ci si può mettere in certi panni oppure in altri panni per capire il significato dell'interpretazione delle parole. Dottor Andrea Damascelli, che appunto abbiamo scoperto da questa pubblicazione, lavora nel campo editoriale e è stato allievo, non ho trovato un'altra parola, però è scritto anche così, anche in internet, di Anna Foa, quindi un'importante studiosa delle tradizioni ebraiche. Dico, non resista alla tentazione di dire una battuta che ho sentito personalmente di Vittorio Foa, il padre di Anna, che disse: io proprio non sapevo neanche di essere ebreo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale ho scoperto che ero arrestato anche per quello, ed è stata la persecuzione nazista che mi ha fatto comprendere cosa significava essere ebrei. Prima non ci pensavo, no? Ecco questo gioco di specchi, no? E quindi il dottor Damascelli, a cui do la parola, introdurrà tutta una serie di riferimenti, soprattutto alcuni di carattere iconografico, che sono fondamentali. Grazie.
Grazie. Funziona? Pronto? Prova?
Prova, ecco, sì. Grazie agli organizzatori, grazie a tutti di essere intervenuti. E dunque io vorrei cominciare direttamente con questa immagine, che poi dopo può essere l'occasione per allargare il discorso. Va bene così? Sì. E probabilmente alcuni di voi che hanno assistito a qualche conferenza recentemente conoscono questo dipinto, che è abbastanza piccolo, 40 cm per 50, ed è normalmente difficile vedere perché è in una collezione privata al Quirinale, alla Galleria Pallavicini, e che è noto come la derelitta, almeno è stato noto fino a qualche anno fa, era notissimo come la derelitta, perché per gli storici dell'arte è un dipinto famosissimo. Questo dipinto che venne studiato dallo storico dell'arte Adolfo Venturi, che alla fine dell'Ottocento, nel 1896, lo studiò e lo battezzò per l'appunto come la derelitta. Cosa rappresenta? Una giovane donna chiusa fuori da un palazzo che appunto siede derelitta sui gradini di fronte alla porta e piange. Soggetto apparentemente inesplicabile. E l'autore di questo dipinto non è chiaro se sia di Botticelli o di Filippino Lippi, che lavorava nella bottega di Botticelli. Botticelli propendevano Berenson e Longhi, mentre altri tendono a pensare piuttosto a Filippino Lippi, tra cui Federico Zeri, che ha studiato proprio, ha fatto il catalogo di questa galleria. L'attribuzione è ancora aperta di questo dipinto, su cui si è scritto molto, perché nello stesso anno in cui Venturi lo battezzava come la derelitta, Zola ne faceva quasi un personaggio di un suo libro, un libro su tre città, Roma, Lourdes e Parigi. E parla diffusamente di questa immagine, di questa figura che rappresenta e ingloba in sé il dolore del mondo, praticamente. Dicevo, la paternità di questo dipinto è, si discuterà forse all'infinito se è di Filippino o di Botticelli. Quanto al soggetto, invece, c'è stato un articolo pubblicato nel 1941 da uno storico dell'arte tedesco, poi emigrato prima in Inghilterra, poi negli Stati Uniti e poi di nuovo tornato in Inghilterra, Edgar Wind, o Wind come era pronunciato in Inghilterra, che ha pubblicato questo articolo nel 1941, intitolato per l'appunto Il soggetto della derelitta di Botticelli. Wind parte da questa osservazione che la generica scena patetica di una donna affranta, che apparentemente viene rappresentato in questo dipinto che appunto era stato battezzato come la derelitta, questa generica scena patetica non era concepibile come dipinto del 400. Era un soggetto, poteva essere il soggetto di un dipinto dell'Ottocento, infatti Zola scrive molto su questa cosa, ma nel 400 non era concepibile come rappresentazione generica di una donna affranta. I temi dei quadri, scrive Wint, non erano pensati per stimolare i voli della fantasia, erano parte di un preciso corso di idee. Quindi la scena doveva rappresentare qualcosa di ben definito. Che cosa poteva rappresentare? O una scena biblica o una scena della mitologia o della storia romana, per esempio. E si erano fatti svariate proposte, Tamar, oppure scene del mondo classico. Verso gli anni dopo la Prima Guerra Mondiale si scoprì che questa tavoletta, che appunto, dicevo, è grande circa 40x50, faceva parte di una serie di dipinti che erano attaccate a due cassoni nuziali che facevano parte della dote e venivano portati in processione durante il matrimonio, e che erano, come si può immaginare, composti da ogni cassone da una parte lunga e da due parti laterali più piccole. Ebbene, negli anni 30 questi due storici dell'arte, Horn e Gamba, scoprono che questa tavoletta faceva parte di due cassoni nuziali che rappresentavano scene del libro di Esther. Qui vediamo una di queste immagini, questa è Vashti cacciata dal palazzo, questa invece è Esther davanti alle porte di Susa, questa è un'altra immagine, il trionfo di Mardocheo, e poi c'era la derelitta. Dopo aver fatto questa scoperta che la derelitta apparteneva a questa serie che rappresentava il libro di Esther, Gamba aveva pensato chi può essere la derelitta nel libro di Esther? Beh, può essere, anzi deve essere per forza, la regina Vashti che all'inizio del libro viene deposta per la sua disobbedienza. Non si era reso conto Gamba che nel libro di Esther, scrive Wint, una persona e una soltanto viene descritta mentre siede sui gradini del palazzo, ma questa persona non è Vashti. Io credo, scrive Wint, ma l'inglese è più forte, dice I feel certain. Per quanto in un primo momento la mia idea possa sembrare sorprendente, che la figura vestita di sacco e piangente davanti al portone del re sia Mardocheo, quello stesso Mardocheo che vediamo trionfante nella tavola corrispondente. Ha gli stessi capelli scuri e ondulati e un esame ravvicinato mostra che ha anche la stessa barba scura. Dopodiché Wint spiega in questo articolo brevissimo ma molto brillante, come è sempre Wint, che è autore tra l'altro di due celebri libri, uno è Arte e Anarchia, l'altro I misteri pagani nel Rinascimento, entrambi pubblicati da Adelphi. Spiega il motivo per cui era, la giusta, era una scelta appropriata quella di mostrare la storia di Ester nei cassoni nuziali. Questi, nel loro insieme, questi dipinti dovevano trasmettere una morale adatta a una coppia di giovani sposi, la glorificazione dell'umiltà. Il re Assuero simboleggiava il re dei cieli, Cristo, e il matrimonio di Assuero con Ester prefigurava il matrimonio di Cristo con la Chiesa. Ora, scrive Wint, nelle cerimonie cattoliche il sacramento del matrimonio era, e lo è ancora, effettivamente celebrato come imitazione dell'unione di Cristo, lo sposo, con la Chiesa, la sposa. E quindi per questo motivo richiamare questa idea in due cassoni matrimoniali era una scelta appropriata. E la tavola centrale di ogni cassone ricordava alla giovane coppia la santità del matrimonio, in cui la sposa doveva essere glorificata dallo sposo come la Chiesa era glorificata da Cristo. Qui vediamo un pannello lungo dove c'è la processione delle ragazze e Assuero che sceglie Ester. Ma la sposa doveva anche ricordargli di quando dovette la propria salvezza e quella del suo popolo al re che alzò lo scettro, quando Ester, dopo i tre giorni di digiuno, si presenta al re e che alza lo scettro e quindi lei non viene uccisa, perché chiunque si presentasse al re senza essere convocato, a meno che il re non alzasse lo scettro, doveva essere ucciso. E invece lo sposo, in questo ciclo di rappresentazioni del libro di Ester in due cassoni nuziali, lo sposo, onorato come Mardocheo nel suo glorioso corteo, deve ricordare di essere stato anche un semplice penitente come Mardocheo, che deve la sua salvezza all'intercessione della regina. Ecco dunque cosa rappresenta la...
Pronto?
Ecco dunque cosa rappresenta la derelitta. Ora, con questo articolo di Wint del 41, quale sia la scena rappresentata è stato definitivamente chiarito. Ma una cosa interessante è che l'articolo di Wint segna la conclusione della discussione del soggetto del dipinto, ma segna anche la conclusione di un'altra vicenda, cioè lo studio da parte di Wint di opere raffiguranti il libro di Ester. Solo in due occasioni Wint si occupò, che è nato nell'anno 1900 e morto nel 1971, solo in due occasioni si occupò di rappresentazioni del libro di Ester. In questo articolo in cui ha studiato la derelitta del 1941 e in un articolo di 3 anni prima in cui aveva studiato la crocifissione di Aman di Michelangelo, la splendida figura che si trova alla Cappella Sistina in cui viene rappresentata la punizione di Aman. Allora siamo nella Cappella Sistina, questo è, diciamo, scusate la qualità delle immagini, l'essenziale è capire dove si trovano, perché è importante proprio il luogo dove fisicamente si trovano, adesso vedremo perché. Questo è il lato diciamo sopra l'altare dove c'è il giudizio universale, sulla destra il serpente di bronzo, sulla sinistra le scene dal libro di Ester. Dal lato opposto, cioè dal lato dell'ingresso, abbiamo sulla sinistra Giuditta e Oloferne e sulla destra Davide e Golia. Qui adesso torniamo sopra il giudizio universale. Al centro c'è Giona, sulla destra il serpente di rame o di bronzo e sulla sinistra la vela di Ester. Il serpente di rame il serpente di bronzo è un episodio, eccolo, questo qui, è un episodio che ricorda, diciamo che viene narrato nel libro dei numeri, capitolo 21, quando dopo l'esodo dall'Egitto gli ebrei mormorano contro Dio e contro Mosè. Dio manda allora in mezzo al popolo dei serpenti velenosi che mordono e uccidono molte persone. Il popolo si rivolge allora a Mosè e, confessata la propria colpa, lo prega di intercedere presso Dio. Mosè li accontenta, dopodiché, scrive la Bibbia, il Signore disse a Mosè: «Fatti un serpente e mettilo sopra un'asta. Chiunque, dopo essere stato morso, lo guarderà, resterà in vita». Mosè allora fece un serpente di rame e lo mise sopra l'asta. Quando un serpente aveva morso qualcuno, se questi guardava il serpente, restava in vita. Qua si vede sulla sinistra quelli che saranno salvati perché guardano il serpente, e sulla destra invece i dannati. Questa è al lato opposto, diciamo, al lato sulla destra c'è il serpente di rame, sulla sinistra le scene dal libro di Ester, sulla destra del pennacchio di questa vela vediamo Assuero che si fa leggere le cronache, al centro la punizione di Aman e sulla sinistra Ester che indica Mardocheo e svela chi è stato l'autore della trama per lo sterminio degli ebrei. E questa figura, nell'ambito degli studi della volta da parte di Michelangelo, questo episodio è quello a cui è connesso il maggior numero di materiale grafico superstite, cioè si vede che Michelangelo questa immagine lo ha tormentato, forse come nessun'altra. E qui ci sono dei disegni di... appunto degli studi per questa immagine, e questa immagine è particolarmente potente, e la cosa curiosa è che la figura di Aman nel mondo cristiano non è così familiare, però la Cappella Sistina ha un'importanza quasi un'importanza eccezionale, e c'è un motivo per questa, l'importanza di questa figura nella Cappella Sistina, ora vedremo. Da dove viene questa immagine di Aman che, anziché essere impiccato, come dice la Bibbia ebraica, è crocifisso? L'origine di questa immagine è in questi versi del Purgatorio di Dante. In altre parole, Michelangelo ha rappresentato una visione apparsa a Dante, dove, senza nominarlo, ma è chiarissimo a chi si riferisce, Dante scrive: «Poi piovve dentro all'alta fantasia un crocifisso dispettoso e fero nella sua vista, e cotal si moria», cioè nel suo aspetto. E poi ci sono gli altri personaggi del libro di Ester che fanno sì che sia comprensibile il riferimento ad Aman. Intorno ad esso era il grande Assuero, Ester sua sposa e il giusto Mardoceo, che fu al dire e dal far così intero. Nello studiare questa immagine, Wundt considera due elementi fondamentali, e cioè, da un lato il Purim come parodia della passione, dall'altro, di cui adesso parlerò, e dall'altro il Vangelo secondo Giovanni, dove si parla del serpente di rame che fa sì che sia comprensibile la crocifissione di Aman. Un po' complicato, ma adesso vedremo come la cosa si può diventare semplice. Purim parodia della passione, questa è una cosa molto importante, nel senso che nel mondo cristiano c'è un dato assolutamente fondamentale che riguarda Purim, e cioè che Purim è stato percepito per secoli, almeno dal IV secolo, secondo me anche da prima, fino almeno al XVIII secolo, ma forse anche dopo, in alcuni luoghi, nell'Europa orientale per esempio, Purim è stato percepito come una parodia blasfema della passione di Cristo, nel senso che Purim ovviamente si rifà a un mito che è precristiano, il libro di Ester è del secondo secolo avanti Cristo. Tuttavia il mito è qualcosa che via via prende, diciamo, è sempre vivo, e la sua capacità è di potersi applicare via via a realtà sempre nuove. E così, in contesti in cui la conflittualità tra ebrei e cristiani era molto forte, è possibile che ci fosse questa esperienza di Purim come parodia della passione. Il documento fondamentale di questa cosa è nel codice in un editto del 408, incluso poi nel codice di Teodosio, un editto di Onorio e Teodosio, incluso nel codice teodosiano del 416, in cui si dice: attenzione autorità locali, Gli ebrei hanno quest'usanza di incendiare, uccidere in effigie questa immagine di Aman, ma in questo atto fanno qualcosa con un senso chiaramente anticristiano. Si dice: i rettori delle province proibiscano agli ebrei di incendiare Aman in una certa cerimonia della loro festa in ricordo del suo castigo, di bruciare con intenzione sacrilega un'immagine che assomiglia alla Santa Croce in disprezzo della fede cristiana. Non devono mescolare il simbolo della nostra fede con i loro lazzi, ma devono mitigare i loro riti prima che giungano a denigrare la legge cristiana, altrimenti perderanno presto ciò che gli è stato permesso. Alcuni secoli dopo, nella Chiesa greca, questo per testimoniare l'importanza, la centralità di Purim nelle relazioni tra ebrei e cristiani in un periodo di forte conflittualità, ovviamente si intende. La Chiesa greca imponeva intorno al X secolo una curiosissima formula di abiura in cui gli ebrei convertiti al cristianesimo dovevano, oltre a convertirsi, cioè il battesimo non bastava, serviva qualcosa di più. L'apostata doveva dire queste parole: maledico quanti celebrano la festa del cosiddetto Mardocheo. Il primo Shabbat, questo è un riferimento bizzarro, non si è mai capito bene, ma probabilmente c'è un errore, ma insomma così dice, la festa del cosiddetto Mardocheo, il primo Shabbat del digiuno cristiano, e attaccano Aman all'albero annettendovi il simbolo della croce, tutto ciò fra grida di imprecazioni e maledizioni ai cristiani. Ora, fa notare Vint, nell'immagine di Aman crocifisso e non impiccato, che si rifà a Dante, c'è un curiosissimo pezzo di legno che si vede alla base, e lo mette in relazione proprio con questa cosa, cioè del creare qualcosa che richiama la croce. E secondo Vint, alla base della concezione di Aman, dell'immagine di Aman, e alla base della rappresentazione michelangelesca di Aman, ispirata all'immagine piovuta all'Alta Fantasia di Dante, c'è la percezione di questa parodia ebraica, o almeno di questa percezione cristiana della parodia ebraica. Questo è un elemento, cioè, secondo Vint, Dante e Michelangelo erano consapevoli di questo. L'altro elemento importantissimo è questo qui: il Vangelo secondo Giovanni. Il Vangelo secondo Giovanni, c'è la scena in cui Gesù parla a Nicodemo e, diciamo, interpreta la propria futura crocifissione e dice: come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che sia innalzato il figlio dell'uomo, perché chiunque creda in lui abbia vita eterna. E in effetti l'immagine del serpente di rame, è sempre stato considerata una prefigurazione della crocifissione di Cristo, tanto che vediamo un attimo se mi ritrovo con le immagini, scusate, ecco qua è un'immagine in cui si vedono due prefigurazioni, al centro la crocifissione di Cristo, a destra due prefigurazioni, sulla destra il serpente di rame, sulla sinistra il sacrificio di Isacco. Qua c'è un'altra immagine che è molto interessante, che è il libro d'ore Farnese, fatto diversi decenni dopo l'immagine di Michelangelo. Sulla destra c'è una copia dell'immagine di Michelangelo. Allora, questo libro era il libro che era utilizzato dal cardinale Farnese, che officiava alla Cappella Sistina. Quindi lui si trovava sulla destra come è di norma la prefigurazione della crocifissione di Cristo e sulla sinistra la crocifissione di Cristo. Quando poi guardava sopra invece vedeva la prefigurazione della crocifissione di Cristo del serpente di rame, ma sulla sinistra invece un'altra prefigurazione della crocifissione. Prefigurazione in che senso? Perché Aman è chiaramente cattivo. Come può prefigurare Cristo? Lo può prefigurare al contrario. Allora, Aman da un lato è un'immagine in Gioacchino da Fiore, per esempio, che è una fonte di Dante, è un'immagine dell'anticristo, parla esplicitamente di Aman. Ma c'è qualcosa di più, e cioè nella sua morte, cioè, o meglio, diciamo, la relazione tra legge e grazia, sostiene Wint, è tale e così particolare che fa sì che, in un senso che ora vedremo, l'immagine della giusta uccisione del malvagio, anzi del massimo del male, perché Aman è proprio un'immagine diabolica, è chiamato l'avversario, il nemico. L'immagine di questa, della sua uccisione, possa essere una prefigurazione della uccisione del massimo del bene, l'uomo Dio, Cristo. Ecco, qui c'è un'immagine molto interessante, in cui si vede un'immagine che è quasi uguale alla crocifissione di Aman, ma è interessante perché questa immagine viene indicata da Wint per mostrare che nell'immagine di Aman crocifisso Michelangelo aveva in mente già una risurrezione, perché l'uccisione del male nella teologia cristiana, nel mondo cristiano, viene insieme alla risurrezione. Questa è l'immagine, un disegno di Michelangelo per la risurrezione. Ora, torniamo alla Derelitta, perché di cui adesso dirò qualcosa molto brevemente, perché quello che è interessante, quello che collega quello che Wint scrive sulla Derelitta e che ha a che fare con questa, quello che dicevo, la capacità del mito di assumere significati sempre nuovi e di dare occasione di esprimere contenuti più vari, anche opposti, è che quando Wint pubblica l'articolo su Aman, nel 1938, Aman non era un termine neutro. Meno di 2 anni prima, a Berlino, una storica dell'arte ebrea, Rachel Wischnitzer, che poi ha scritto un libro sul libro di Esther nella storia dell'arte, si preparava nel 1936, si preparava a scrivere un articolo su Purim per una rivista ebraica. Ma a un certo punto il direttore di questa rivista le comunicò che era meglio omettere ogni riferimento ad Aman. Ora, raccontare qualcosa che ha a che fare col libro di Esther senza parlare di Aman è come voler raccontare Cappuccetto Rosso senza parlare del lupo. È un'impresa molto difficile. E infatti lei studiò poi un aspetto testuale, filologico, le varianti del libro di Esther in greco. Il rabbino Joachim Prinz, che allora era rabbino a Berlino, nelle sue memorie racconta che dopo il 1933, anno in cui Hitler va al potere, le sinagoghe cominciarono a essere frequentate da moltissimi ebrei e anche da tanti cristiani di origine ebraica che si erano scoperti ebrei, nel senso che, diciamo, erano stati marchiati come ebrei dal regime nazista. A Purim, racconta Prince, venivano a migliaia in sinagoga ad ascoltare la storia di Aman ed Esther. Il rotolo di Esther, letto in ebraico e poi tradotto, d'un tratto acquistava senso. Alla lettura in sinagoga dei nomi dei 10 figli di Aman impiccati alla forca, un applauso così non l'avevo udito mai. Ogni volta che leggevamo Aman, la gente udiva Hitler e il rumore era assordante. Era chiaro che Aman significava Hitler. Ora, che fosse a metà degli anni 30 Aman significasse Hitler, a Berlino sembra non c'erano dubbi. Anche a Londra però probabilmente ce n'erano pochi, quantomeno per gli ebrei tedeschi. E se noi rileggiamo l'articolo di Wint con questa consapevolezza, già dal titolo ci balza qualcosa agli occhi. Wint pubblica un articolo che si intitola La crocifissione di Aman, cosa che in Germania non avrebbe potuto fare evidentemente. Dopodiché, quando spiega l'esperienza del fedele cristiano alla Cappella Sistina, Wint scrive che il fedele guarda a destra il serpente di rame e vede la prefigurazione della crocifissione di Cristo. Quando poi guarda a sinistra, si aspetta di vedere la crocifissione di Cristo, ma quello che vede davanti a sé non era il Salvatore, ma l'individuo diabolico dal quale si cerca la salvezza. Parole che nel 1938, in cui Aman significava Hitler, assumono un senso particolare. Dopodiché, ci sono altri elementi, poi l'articolo comincia così. Il libro di Esther descrive l'impiccagione di Aman con perdonabile compiacimento nei particolari della sua esecuzione. Sembra un commento all'atteggiamento degli ebrei che andavano nella sinagoga, ebrei cristiani ritenuti ebrei, che andavano nella sinagoga del rabbino Prince. E, insomma, c'è questo eco della parola Aman. Quando Wint pubblica il suo articolo, la madre e la sorella si trovano ancora in Germania. Questo significa che Wint, che poi era famoso per il suo atteggiamento quasi olimpico, tuttavia da qualche parte deve avere avuto un'angoscia fortissima per la storia e la storia che lo colpiva nella sua famiglia anche. Quindi all'attualità tedesca, mentre lui scriveva, la sua mente sarebbe andata comunque, anche nel caso che si fosse occupato di qualsiasi altra cosa. Ma il tema che aveva prescelto, cioè la crocifissione di Aman, evidentemente aveva molto a che fare con quell'attualità, perché questa parola poteva significare, appunto, significava Hitler. Vediamo se c'è questa. Ecco, questa era l'immagine della resurrezione. Quando parla questa cosa che è molto interessante rispetto all'immagine di Michelangelo, dell'idea che c'era una resurrezione di Aman nella mente di Michelangelo mentre rappresentava la crocifissione, assume un senso inquietante nel momento in cui Aman era risorto. Questa idea, questo è il fatto che Aman era risorto, certo non spiegava niente, diciamo, questo riferimento mitico, ma poteva offrire a chi poteva intenderlo una specie di correlativo mitologico della storia presente. E inoltre consentiva la rappresentazione di un futuro terrificante, difficilmente immaginabile. Perché in un linguaggio mitico la combinazione tra il significato letterale di Aman, cioè progetto di sterminio degli ebrei, e il suo significato allegorico nel mondo cristiano, a Wint ben noto, cioè anticristo, in Gioacchino da Fiore che è fonte di Dante, che è fonte di Michelangelo, l'unione tra il significato letterale e il significato allegorico segnalava la possibilità di una imminente apocalisse. Qualche anno dopo, lo studio di un'illustrazione del libro di Esther, appunto il soggetto dell'Elitta di Botticelli, consente di nuovo a Wundt di esprimere i suoi sentimenti. Probabilmente l'articolo venne scritto prima della sua pubblicazione. Sta di fatto che, per una curiosa coincidenza, venne pubblicato all'inizio del 41, poco dopo l'incontro di Wundt con Margaret Kellner, che avrebbe sposato in seconde nozze nel maggio del 42. E nell'articolo, questa evocazione del matrimonio, in questo articolo che è molto brillante, l'evocazione del matrimonio è molto presente. Ma il centro dell'articolo non può essere lì. Per forza di cose, il centro dell'articolo è in quello che definisce il titolo dell'articolo, il soggetto della derelitta di Botticelli. E il soggetto della derelitta di Botticelli è esattamente un'esperienza, l'esperienza di Mardocheo, che doveva essere a Wundt familiare. Quando Wundt pubblica l'articolo, si trovava negli Stati Uniti. Era arrivato negli Stati Uniti il 28 agosto 1939. Tre giorni dopo comincia la Seconda Guerra Mondiale. Sette mesi prima dell'inizio della Seconda Guerra Mondiale, il 30 gennaio del 39, di fronte al Reichstag, Hitler dichiara che un'eventuale guerra contro la Germania non avrebbe significato il male della Germania, ma la distruzione della razza ebraica in Europa. Questo è il 30 gennaio del 39. Il 1 settembre del 39 comincia la Seconda Guerra Mondiale. E quindi, diciamo, i sentimenti di Wundt dovevano essere molto simili alla disposizione d'animo di Mardocheo in seguito al decreto di Aman. E se dovessimo dire dov'è il centro dell'articolo di Wundt, il centro dell'articolo di Wundt non può, e con questa breve citazione concludo questa relazione, è senz'altro nelle parole con cui nell'articolo descrive appunto il soggetto della derelitta di Botticelli. Queste parole: quando infine Aman riesce a convincere il re a decretare lo sterminio degli ebrei, Mardocheo si strappa le vesti, si copre di sacco, si sparge di cenere il capo e piange. Grazie.
C'è tanta carne al fuoco, ma ci sono stati anche tutta una serie di sottintesi che potrebbero prestarsi a porre delle domande, delle questioni e degli interrogativi. Quindi se qualcuno vuole porre delle domande o porre dei problemi, è il momento di farlo. Per esempio, a me è venuto subito in mente una questione, perché ho riflettuto in questi giorni sul fatto che molti di noi, parlando in generale, restano sempre impressionati, e lo dicono esplicitamente, quando leggono gli ultimi capitoli di Esther, nei quali appunto raccontavano della reazione ebraica nel giorno fissato dai Purim, dal Pur, e per vendicarsi dei nemici che avrebbero voluto sterminarli. Allora la domanda che mi sono posto è: ma non è che questo mio scandalo, più che dalla violenza in sé che viene, come dire, evocata e che noi troviamo in larga parte raccontata per quanto riguarda ebrei, cristiani, altre religioni, in tantissimi luoghi e in tantissimi racconti del mondo, non è che mi dà fastidio perché contraddice lo stereotipo dell'ebreo vittima? Cioè, perché in fondo abbiamo interiorizzato la giornata della memoria, Auschwitz, eccetera, questa idea che l'ebreo è la vittima. Quando l'ebreo si comporta diversamente, e in qualche modo si organizza e reagisce, diventa inaccettabile, come anche loro, no? Allora questo tipo di discorso in qualche modo mi sembra che potrebbe portare a far capire che nella nostra mente, tutto sommato, il pregiudizio antigiudaico è ben presente, ed è pregiudizio antigiudaico quello di continuare a pensare che i giudei sono fatti in modo diverso da tutti gli altri esseri umani e quindi dovrebbero avere delle reazioni diverse rispetto a tutti gli altri.
Sì, no, posso dire una cosa su questo, perché in realtà invece vanno proprio insieme l'immagine della vittima e questa violenza tremenda in questo racconto, che però è una specie di fumetto anche, è un libro raffinatissimo, il libro di Esther, e tra l'altro che ha all'interno costruito con almeno due riferimenti nascosti. In questo libro, come saprete probabilmente, ha il tema del nascondimento, no? Del rovesciamento, poi il nascondimento e il mascheramento, che poi dopo si sposerà col carnevale, a partire dal carnevale veneziano, poi, no? Ha influito sul carnevale, su Purim, in tutto il mondo, a partire da Venezia. Ma i due riferimenti importantissimi del libro di Esther sono, da un lato, al Tempio, alla costruzione del Tempio, e dall'altro alla Pasqua ebraica. Il riferimento, tra l'altro, allora, il riferimento al Tempio è, secondo me, la chiave che spiega l'importanza di Amanna alla Cappella Sistina, perché, come vi ha raccontato Lea Bartolini sulla relazione tra Amanna e il Tempio, che c'è in parte nascosta nel libro e comunque è molto sviluppata nel Medioevo, nella tradizione ebraica, il fine ultimo del progetto sterminatorio di Aman è quello di impedire la ricostruzione del Tempio di Salomone. E c'è un riferimento, quando si parla del fatto che la forca di Aman è stata preparata nella sua casa, è proprio un riferimento a un versetto del libro di Esdra, dove si dice: se qualcuno impedisce vuole impedire la ricostruzione del Tempio, si deve prendere un palo dalla sua casa e verrà impiccato a quel palo. Quindi è proprio un riferimento a questo elemento. Ma la cosa che ha a che fare con la Cappella Sistina è che la Cappella Sistina, per come è concepita nelle sue dimensioni, è il Tempio di Salomone. Diciamo, nel mondo cristiano la Cappella Sistina è il Tempio di Salomone, è il Tempio di Salomone ricostruito. Quindi l'immagine di Aman ucciso, l'immagine alla Cappella Sistina di Aman ucciso, è l'immagine della figura che voleva impedire la costruzione dello stesso luogo in cui viene manifestata questa immagine. Non so se mi sono spiegato. Questo per quanto riguarda il Tempio. Quanto riguarda Pesach invece è il fatto che, in effetti, non viene detto, ma se uno sta attento a vedere le date, il nodo della vicenda del libro di Esther si svolge durante la Pasqua ebraica e Aman viene impiccato, secondo la versione greca e poi anche in quella latina, che usa il termine crux, ma comunque nella versione greca viene usato un termine compatibile con l'interpretazione come crocifissione, viene crocifisso a Pesach, e questo ovviamente rende, per chi viene da studi o da una cultura cristiana, la cosa problematica, nel senso che è un grosso problema che va studiato, quello di rendersi conto che nel mondo cristiano già esisteva prima di Cristo una figura che veniva crocifissa durante la Pasqua e la cui crocifissione segnava la redenzione, tra l'altro, ma questa figura rappresentava il contrario di quello che rappresenterà poi Cristo per i cristiani, cioè il male. E quindi, insomma, è un argomento molto interessante di studio questo. Ma per tornare a quello che lei diceva del rapporto tra violenza e essere vittime, questo vanno proprio di pari passo, nel senso che in un certo senso Purim è una fantasia di potere di gente che non ha nessun potere. È come un mendicante che immagina di essere il miliardario o la persona più derelitta che immagina di essere la persona più potente. E tant'è vero che alcune persone, diciamo, ci sono due figure. Uno è un intellettuale ebreo che diciamo in Israele, prima di Israele, negli anni 30, scrive un pamphlet, Shalom Ben Horin si chiama, diventerà, prima si chiamava Fritz Rosenthal, mi sembra, scrive un pamphlet in tedesco in cui dice che il libro di Esther deve essere abolito dal canone della Bibbia, la festa di Purim va abolita perché sono il segno di un popolo vittima, un popolo che subisce. Un popolo che non subisce non ha bisogno di queste fantasie da persona che non è in grado di agire. Questo è uno. L'altro è una cosa che ho trovato recentemente, probabilmente voi conoscete meglio di me questo filosofo ebreo, una specie di profeta, diciamo, Yeshayahu Leibowitz, che è morto credo una decina d'anni fa, che era una specie di coscienza critica dello Stato di Israele, ne diceva di tutti i colori contro i governanti. In nome della era un ortodosso, era un ebreo ortodosso, e lui diceva addirittura che se c'era un motivo per cui lui amava stare in Israele era perché in Israele lui aveva trovato un sistema per non festeggiare Purim. Perché Purim in Israele può assumere un connotato molto particolare, essendo una fantasia di violenza che, per un popolo in una condizione di minorità e di persecuzione può avere un senso. Quando noi leggiamo Die Wind, o anche altri esempi ci sono su questa associazione tra Amman e Hitler, ci sembra un modo molto interessante, anche drammatico, di esprimere un'angoscia, diciamo, no? Perché ha a che fare con la persecuzione, quindi questo riferimento è un modo per esprimere l'angoscia rispetto alla persecuzione. Quando parliamo dell'epoca invece di Teodosio, in cui c'è l'associazione tra Aman e Gesù, già è una cosa un po' più problematica. Possiamo capire che potessero andare così le cose e siamo disposti più o meno ad accettarlo. Dobbiamo capire che in alcuni contesti, per esempio nel mondo dell'Europa orientale, quello che generalmente per noi è l'immagine della religione dell'amore, il cristianesimo, Cristo, la croce come la religione dell'amore, era percepito dagli ebrei come esattamente il contrario, come la religione della vendetta, cioè la festa che per noi è il momento di pacificazione, perdono da Pasqua, era il momento in cui venivano scatenati i pogrom al grido di, e questo c'è sempre stato fino all'inizio del Novecento, avete ucciso Gesù Cristo. Quindi l'immagine della religione dell'amore per gli ebrei che erano rispetto alla religione sottomessi era il contrario, era quella che per noi era la religione dell'amore appariva come la religione della vendetta. Questo è interessante perché c'è un gioco di specchi proprio, no? In cui ci si rimanda. Ed è interessante anche il riferimento ad Aman. Aman, che sappiamo è la figura che progetta lo sterminio degli ebrei, nel mondo cristiano. Dunque, il primo commento al libro di Ester che noi conosciamo è del Medioevo, mi sembra dell'VIII-IX secolo, no? Il Rabbano Mauro, il quale, abbastanza logicamente, diciamo, se si conosce un po' la logica della prefigurazione, interpreta il popolo ebraico descritto, raccontato nel mondo di Ester come i cristiani. E Aman, che aveva progettato lo sterminio degli ebrei, che cosa rappresenta per Rabbano Mauro? Rappresenta gli ebrei. Interessante. Ed è curioso che Rabbano Mauro, se vogliamo trovare una cosa anche un po' inquietante, è chiamato nella cristianità per il suo ruolo di pedagogo di quel mondo, è chiamato Preceptor Germanie. Ma questa immagine di Aman che rappresenta gli ebrei è una cosa che poi continua, per esempio, c'è un celebre seguace di Lutero, anche Lutero ovviamente aveva questa percezione, è la lotta intorno al Verus Israel, diciamo, è la lotta tremenda, diciamo, che ha a che fare con una vicenda di specchi in cui ciascuno vede il male nell'altro. Quello che è interessante, diciamo, in questa vicenda è che Aman può significare tutto il contrario di tutto. Sicuramente ha significato Gesù, ha significato Hitler, ha significato può significare per i fondamentalisti, io li chiamerei fascisti, dei territori occupati, può significare i palestinesi. Dipende, può significare addirittura per quelli che hanno ucciso Rabin. Rabin era Aman, cioè in un certo senso è come dire il diavolo. E nel mondo cristiano non stiamo meglio, nel mondo cristiano Aman è stato riferito dai protestanti ai cattolici. Aman e Amalek e Anticristo. E insomma, ce n'è per tutti, ecco. Per fortuna noi siamo in grado di trattare questa materia incandescente diciamo, abbiamo gli strumenti per non essere bruciati. Da questo, perché vediamo in un libro che è una fantasia di vendetta e di rivalsa, e che ha alcuni elementi bellissimi, interessanti, e altri, come direbbe un rabbino che conosco, allucinanti. E credo che in ogni tradizione religiosa che voglia pretenda giustamente il rispetto, deve essere in grado di riconoscere, oltre che nelle altre tradizioni, anche nelle proprie tradizioni, gli elementi, per l'appunto, allucinanti.
Benissimo. Mi pare che sia molto importante anche questa riflessione. Ci sono delle altre domande? Maria Elena, vedo che stai per...
No, a questo punto stavo pensando che sarebbe stata meglio una lettura proprio, non lo dire fondamentale, letterale, perché, insomma, leggendo come fa a saltare fuori con mente pura, con mente ingenua, tutta questa possibilità di letture antitetiche. Uno contro gli ebrei che diventa... Ma insomma, la storia...
Qui la precompressione ermeneutica spiega tutto, perché dipende dal punto di vista di chi lo legge e salta fuori.
Quindi va bene, l'avevo fatto anche nella lettura di storie, questa specie di spiegazione alla violenza come una compensazione di quelli che le prendono sempre. E allora tu stesso hai detto fantastico. Anche i cavalli e i cavalieri travolti trasvestimento del Mar Rosso, è una storia di quel tipo lì, insomma, cioè tutte queste letture per cui una volta uno diventa Cristo e poi diventa l'anticristo e poi diventa tutte quelle robe lì, e non è che mi faccio pensare quanto è complesso il testo, no? Quanto il testo è stato letto, non era mi dà, cioè, ma l'aveva letto, lo leggeva nel testo, o c'era già questa volontà di una lettura strumentale di volte in volte. Quindi io, anima semplice, dico, insomma, io leggo il testo e una storia, trovo una giustificazione a quello che è raccontato, giustificazione è questo stesso, no?
Sì, se vuole intervenire.
Sì. No, se vuole dire lei, io direi che. Prego.
È lei il relatore, perché.
No, perché no, io sono interessato a sentire. Io per me direi soltanto questo, che mi sembra anche normale che ci siano gruppi, fazioni, persone in lotta, anche in guerra addirittura, che si richiamano alle stesse cose. Perché, per esempio, questa, a proposito della violenza e dell'immagine della violenza che dicevo nei territori occupati da Israele, il libro di Esther ha un significato potenzialmente devastante. Purim è il giorno, e non a caso è avvenuto a Purim, in cui è avvenuto quello che l'allora presidente israeliano ha definito l'avvenimento più grave in tutta la storia del sionismo, e cioè l'uccisione da parte di un medico ebreo, colono ebreo, di 29 musulmani che pregavano alla tomba dei patriarchi a Hebron. È interessante questo gioco di specchi e controspecchi. Questo Baruch Goldstein si chiamava, 1994, è stato ucciso sul posto, poi linciato dagli arabi, subito dopo aver fatto questa cosa. Lui, prima di aver fatto questo gesto, dunque pochi giorni prima, il presidente dello Stato di Israele, Weizmann, aveva visitato la colonia ebraica di Kiryat Arba, dove era stato accolto con insulti da militanti dell'estrema destra. Fra i dimostranti c'era Baruch Goldstein, che si era messo sul petto una stella gialla, e all'indirizzo di Weizmann, Baruch Goldstein, che pochi giorni dopo uccide 29 civili in preghiera, lui urla a un altro nazista. Soltanto questo voglio dire. Allora, quindi lui aveva fatto questa cosa, aveva passato la sera prima a leggere il libro di Esther, che è tutta una storia di massacro e contromassacro, no? Perché poi c'è questa fantasia di massacro, perché noi ebrei dovevamo sterminarci, allora noi ci difendiamo, facciamo la stessa cosa. È una fantasia, ma qualcuno l'ha presa alla lettera. E nella città di Hebron, nel 1929, era successa una vicenda simile di massacro e contromassacro, fantasticato e realizzato. All'epoca era il contrario, cioè era girata voce che gli ebrei volevano prendere, non so che fare che cosa di particolarmente odioso agli occhi degli arabi, e c'è stato un pogrom dove sono stati uccisi una settantina di ebrei. Da allora non ci sono stati più ebrei poi a Hebron, e quindi anche lì c'era questa cosa qua, con cose in cui a proposito di Weizmann si diceva, ma lui come era un medico che curava gli arabi, sì, però poi dopo fantasie e controfantasie fanno fare queste cose. Ma volevo finire invece brevissimamente, prima di sentire la sua cosa, come un altro ebreo invece ha parlato di questa cosa di Baruch Goldstein e ha scritto, dunque intanto c'è questo studioso Michael Walzer, un politologo piuttosto famoso, che ha scritto
Esodo Rivoluzione, quello di Esodo Rivoluzione.
Sì, autore di Esodo Rivoluzione. Lui ha scritto, ha osservato sul fatto, proprio questo fatto, che Baruch Goldstein aveva letto la Megillah prima di fare la sua impresa di Purim, la sua impresa letteralista, diciamo. E lui ha osservato, Michael Walzer, che molti ebrei credono che il libro di Esther si concluda con l'impiccagione di Aman. Il permesso accordato agli ebrei persiani di vendicarsi dei nemici non fa parte della storia di Purim, come viene raccontata. È semplicemente, ci volevano ammazzare, secondo il famoso schema delle feste ebraiche, volevano sterminarci, non ci sono riusciti, mangiamo. Ecco, questo è il Purim. Ma invece, dice Walzer, ma io sospetto, scrive Michael Walzer, che questo permesso accordato agli ebrei di licenza di violenza, sospetto che questo costituisse la parte cruciale della vicenda per Baruch Goldstein, che vi trovò conferma al suo zelo religioso. Quando i suoi sostenitori proclamano che il giudaismo è una religione di vendetta, non sono matti, o non sono solo matti, vi sono testi che sostengono il loro modo di vedere. Questo vale per tutte le tradizioni, ebraica, cristiana, islamica. Così ha detto Walzer. Poi con questo vorrei finire, poi le lascio subito la parola. A giustificazione del gesto di Baruch Goldstein, i suoi sostenitori hanno detto sì, ma c'è il capitolo 9 di Esther che dice potete ammazzare tutti. E oltre a questo hanno fatto riferimento al comandamento di cancellare la memoria di Amalek sotto il cielo. Sappiamo che tutta la vicenda di Aman e Mardocheo ripercorre, cioè è un rivivere la vicenda di Saul, primo re di Israele, beniaminita come Mardocheo, e Agag, antenato di Aman. E allora questi sostenitori di Goldstein, oltre al capitolo 9 di Esther, hanno detto c'è il comandamento di cancellare la memoria di Amalek da sotto il cielo. Ma il rabbino Michael Lerner, americano, fondatore e direttore della rivista Tikkun, ha scritto questa cosa che mi sembra molto bella, ha scritto: il passo biblico in realtà non ordina la cancellazione di Amalek, ma solo quello della memoria di Amalek. Questo curioso comandamento, no? Di cancellare la memoria. Non la cancellazione di Amalek, ma solo quello della memoria di Amalek. E dove vive quella memoria? Precisamente nella nostra tendenza a fare agli altri ciò che fu fatto a noi.
Lisa, volevi aggiungere qualcosa?
No, dico, no, non voglio essere semplicistica, ma quando Ricoeur dice che ogni testo è figlio adottivo del lettore, da qui c'è appunto la storia degli effetti, perché ogni lettore si appropria in perfetta buona fede intellettuale del testo, perché lo legge con i suoi occhi, con la sua cultura, con i suoi bisogni in quel determinato momento. E questo vale per il libro di Esther, ma questo vale per il libro dei giudici, questo vale per qualsiasi. Cioè è proprio, appunto, mi pare che questo incontro di stasera non è, se mi permetto, non è una riflessione sul libro di Esther, ma è una riflessione, come appunto avevi detto all'inizio, sugli effetti del libro di Esther. E quindi c'è questa, prima ho usato l'espressione dotta della precomprensione ermeneutica, per cui chi legge a seconda, secondo me, dei propri bisogni è portato a cercare un fondamento alla propria posizione. E questo vale, certo, ad esempio per il Corano oggi, lo
Prego, Carmen.
Volevo aggiungere però una cosa. Comunque quella di Purim è una festa di dileggio, di sarcasmo, di scambio di rumori. Mi venuto in mente quando raccontava di questo di Charlie Hebdo. Condivisibile o no, Charlie Hebdo era satira, anche offensiva nei confronti di altre religioni, delle religioni, dei profeti, dei profetici. Allora, a un certo punto però invece è scattata una reazione di estrema violenza. Allora, da una parte c'è appunto, il giornale satirico, c'è l'ironia, c'è la presa in giro, che comunque resta nell'ambito di una libertà di pensiero e di azione pacifica e non violenta, che se anche le parole, diciamo, possono far male. Lo stesso una festa, a maggior ragione nella festa si mettono in gioco cose, ma resta un contesto di presenza comunque pacifica dell'altro, anche se appunto dileggiato, protesto, eccetera. E poi a un certo punto si passa il limite, cioè c'è un ribaltamento di questo e si passa invece a un uso del potere, del dominio e della violenza giocato all'interno invece di una rappresentazione che se fosse rimasta tale avrebbe comunque concesso all'altro un diritto di esistenza, per cui messa in gioco anche di disputa, di contraddizione, di rispecchiamento, ma entro un codice, diciamo, etico di rispettabilità e di riconoscimento dell'altro, che è completamente diverso da quando invece entra in gioco la violenza. Ovviamente quando, a proposito dell'editto, appunto, vietate che si bruci a mano perché allora lì scatta un'azione di potere che a quel punto innesca un qualcos'altro di più esclusivo che non queste modalità invece che comunque invisibili o meno ma restano in un altro livello di civiltà, di scambio civile.
Sì, certo. Altre osservazioni? Bene, perché io concluderei semplicemente con questa osservazione di raccogliere l'invito. Da una parte l'importanza di stare al testo quando si vuole comprendere il testo senza sovrapporre, nonostante certamente la necessità, l'inevitabilità, come dire, del percorso di riappropriazione. Dall'altra anche l'importanza, quando si è lucidi, quando, come per fortuna noi in questi tempi, viviamo in pace, senza particolari conflitti e antagonismi di carattere religioso, di sottoporre a severa critica quanto di violento c'è nella propria tradizione in modo tale da avere gli antidoti, no, gli anticorpi quando si fosse in una situazione diversa, no? Perché è questo, no? Perché magari in altri momenti questi anticorpi funzionano molto meno bene e allora bisogna essere, come dire, attrezzati. È un po' una parafrasi la lingua batte dove il dente duole, del famoso detto: la Costituzione è stata scritta in un momento di grande fervore, di grande lucidità, di grande speranza, ma è stata scritta così è da tenere presente nel momento in cui il popolo è ubriaco. E questo può succedere sempre. Grazie al professore, grazie a tutti.
Grazie a voi.